Ciao ascoltatrici e ascoltatori, io sono Niccolò Vecchia, voi state ascoltando Radio Popolare e questa soprattutto è C'è di Buono. C'è di Buono ogni domenica per mezz'ora circa fino alle 13, insomma vi parla di storie che hanno a che fare con il cibo, la cucina, l'alimentazione, la cultura gastronomica. Diciamo che raramente ci occupiamo di stretta attualità, ma oggi sarà una puntata diversa dal solito perché invece ci dedicheremo proprio a un argomento che sta impegnando la stampa mondiale da diversi giorni, un tema che, come vedremo, ha anche un impatto considerevole anche sul mercato del cibo e dei prodotti agricoli. Tra poco vi presento il nostro ospite e vi racconto meglio il tema che forse qualcuno ha già indovinato. Prima però vi ricordo come sempre che i podcast di C'è di Buono li potete trovare intanto sul sito radiopopolare.it, poi sulle principali piattaforme, compresa anche Spotify da qualche settimana, che rende forse ancora più semplice trovarli, cercarli, ascoltarli. Se avete voglia consigliate C'è di Buono a qualcuno. Se invece volete scrivermi per qualche motivo, mi trovate sempre alla mail vecchia@radiopopolare.it. Dunque, come vi dicevo, in questa puntata di C'è di Buono parliamo in una maniera insomma un po' inedita, perché non è quello che normalmente succede da queste parti, di un argomento di estrema attualità. Anzi, poi per massima trasparenza, sapete che a Radio Popolare funziona così, questa conversazione che voi state ascoltando di domenica la stiamo registrando un giovedì pomeriggio, giovedì 10 aprile, e se l'avessimo registrata ieri, mercoledì 9 aprile, avremmo almeno trattato di questo tema con qualche differenza, perché, forse l'avrete capito a questo punto, voglio parlare di dazi, di Trump, di soprattutto mercato internazionale mondiale di prodotti agricoli, alimentari, ovviamente parlando anche di beverage, di vino, eccetera, di leggi quindi che hanno a che fare con il mercato di cibo e di vino, e per farlo ho chiesto di tornare a essere nostro ospite a Michele Fino, che forse ricorderete è stato già nostro ospite per parlare di un libro chiamato Gastronazionalismo, che ci ha parlato del suo libro uscito per Mondadori, Non me la bevo, che è soprattutto professore associato di fondamenti del diritto europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e quindi è certamente un interlocutore estremamente insomma competente per parlare di tutto questo guazzabuglio. Intanto io gli do il bentornato a C'è di Buono, grazie di essere con noi Michele.
Grazie a te Niccolò e grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Popolare.
Allora, abbiamo a che fare con qualcosa che ormai sta quasi monopolizzando i titoli dell'informazione nazionale e internazionale per forza di cose, perché nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti d'America inizia a scatenare quella che è stata definita una trade war, una guerra commerciale, e a sventolare i dazi a destra e a manca, mettendoli, togliendoli, alzandoli, minacciandoli, mettendoli in pausa per 90 giorni, come appunto è successo nelle ultime 24 ore, e magari da qui a domenica, quando andrà in onda la trasmissione, ci saranno ulteriori annunci, ulteriori modifiche, questa cosa si prende il centro della scena. E per un paese come il nostro, che certamente ha nel commercio e nell'export di cibo e vino un elemento prioritario della propria vita economica, diventa un tema di grande importanza. Io partirei facendo una domanda di contesto al nostro ospite Michele Fino, perché mi chiedo se quello che stiamo vedendo, al di là della straordinarietà di questa volubilità del presidente, ma il tema dei dazi nel mercato appunto di cibo e vino internazionale è un tema completamente nuovo, diciamo in epoca contemporanea, oppure ce ne siamo dimenticati e magari 10 anni fa stava succedendo la stessa cosa, o comunque ci si doveva occupare di questi argomenti?
sul contesto dobbiamo tenere presente che dal 1995, quando è nato l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che chiamiamo WTO, sì, con l'acronimo inglese, è stato stabilito che tra tutti i paesi che aderiscono al WTO, tacitamente, implicitamente, ci si riconosce il rapporto più favorevole dal punto di vista commerciale. Quindi i dazi dal 1995 in avanti, rispetto a un prima in cui erano una normalità tra paesi, sono diventati una eccezione tra paesi. Per cui pensare di mettere dazi, di togliere dazi liberamente in base semplicemente alla sovranità, è qualcosa che tutti i paesi del mondo, con l'eccezione di chi non aderisce al WTO, parliamo di Corea del Nord, Iran, Bhutan e pochissimi altri paesi nel mondo, evidentemente tutti questi paesi che aderiscono hanno rinunciato ad utilizzare lo strumento daziario in un modo esclusivamente nazionalistico, cioè con il tipico obiettivo dei dazi storici, ovvero favorire l'industria nazionale. Lo hanno fatto perché il WTO nasce dalla comprensione che un sistema interconnesso commercialmente a livello mondiale è anche un sistema in cui c'è un miglioramento delle condizioni economiche generalizzate, c'è una minore conflittualità, perché i dazi storicamente sono spesso stati premonitori di situazioni di tensione geopolitica.
Certo.
E quindi è sembrata a tutti un'ottima idea uscire da quel sistema, che ha fatto sì che i dazi siano rimasti in misura residuale, assolutamente non centrale. La media dei dazi europei rispetto all'America ovviamente non è data da quella equazione inventata di notte e presentata da Trump il 2 aprile scorso, quella con tutte le lettere greche, che in realtà non vuol dire niente, ma è un'operazione completamente inventata. Un comico inglese ha detto benissimo: è come se io dividessi i metri quadri di casa mia per il mio numero di telefono, mettessi a denominatore la taglia dei miei pantaloni e stabilissi che quello mi dà un risultato che vale qualcosa. Non è così, no, economicamente. Quindi i dazi sono rimasti in misura estremamente marginale. Oggi tra Stati Uniti e Europa, l'Europa applica un dazio mediamente del 3% su alcune limitatissime derrate, in particolare si parla di acciaio, si parla di superalcolici, per in sostanza un residuato storico di quelli che sono i rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti. E questo è rimasto anche perché è fallito, forse ve lo ricorderete, alcuni anni fa, il TTIP, quel Transatlantic Treaty on Intellectual Property e Commercio, on Trade and Intellectual Property, che doveva servire a stabilire un commercio 0-0, come è stato detto in questi giorni dalla nostra Presidente del Consiglio, ovvero un commercio libero totalmente tra Europa e Stati Uniti.
Sì.
Per cui no, i dazi 10 anni fa non andavano come stanno andando adesso, nessuno ha pensato di usarli così dopo il 1995, Trump lo ha detto tante volte in campagna elettorale, e io faccio un'osservazione per chiudere questa risposta.
Sì.
Quando Adolf Hitler negli anni 30 e all'inizio degli anni 30 faceva campagna elettorale dicendo che avrebbe cacciato una fetta di popolazione o addirittura l'avrebbe ridotta ad essere annichilita, tutti pensavano che fosse una sparata e che poi, una volta che avesse vinto le elezioni, mai avrebbe fatto una roba del genere. Bisogna imparare a considerare che viceversa ci sono dei soggetti che per una ragione o per l'altra non dicono quelle cose come boutade, ma dicono quelle cose per poi metterle in pratica.
Certo, certo. Poi adesso, in questo preciso momento, stiamo parlando di qualcosa che appunto è stata sospesa per...
Messo in pausa
sì, 90 per giorni, tutti, non per tutti, però diciamo che più, esatto, o meno stiamo parlando di un 10% di queste tariffe che dovrebbero essere poi imposte ai vari
anche
scambi.
Se il più grande produttore di beni al mondo rimane sotto tariffa, e stamattina è stata portata al 125%, perché quel più grande produttore al mondo è la Cina.
Certo.
E siccome la Cina ha risposto con dazi all'80% sulle merci americane, evidentemente contro ritorsione da parte di Trump è annunciato un 125. Daziare la Cina così pesantemente significa spostare il baricentro, spostare il nucleo pesante del commercio mondiale, perché in Cina oggi si produce una quantità di merci enorme che va sui mercati di tutti i paesi del mondo. Evidentemente, se il mercato americano, che è il secondo al mondo dopo quello europeo per capacità di acquisto, viene sostanzialmente escluso, perché se i prezzi raddoppiano o giù di lì all'origine, evidentemente quelle merci diventano estremamente meno convenienti, poi quelle merci andranno da altre parti, squilibreranno altri sistemi, le crisi produttive che genereranno nella stessa Repubblica Cinese evidentemente si ripercuoteranno in modo geopolitico e commerciale sul resto del pianeta, per cui basta la Cina, certo, sotto dazio, molto di più dei 27 paesi europei che producono, certo, esportano verso gli Stati Uniti, certo, ma anch'essi hanno devoluto gran parte della capacità produttiva al gigante cinese.
Concentrando il nostro sguardo su quello che succede nel nostro paese e sull'impatto che i dazi annunciati, poi adesso messi in pausa, potrebbero avere sul nostro comparto alimentare, agroalimentare, sul commercio di vino, credo sia interessante provare a proporre al nostro ospite Michele Fino un approccio, uno sguardo che prova a distinguere tra alcuni prodotti. Ad esempio, quando sono state annunciate queste tariffe fisse, il consorzio del Parmigiano Reggiano ha fatto uscire un comunicato in cui da una parte ha detto: nel 2019 già Trump aveva introdotto, sì, tariffe aggiuntive pari al 25%. I dazi vennero poi sospesi, continua a leggere dal comunicato, il 6 marzo 2021 e non crearono problemi in termini di vendite. Che cosa dice in questo comunicato il Parmigiano Reggiano? Siamo un prodotto premium e quindi anche se chi compra deve pagare un pochino di più, già quei consumatori fanno una scelta consapevole perché avrebbero molte alternative che costano molto meno già adesso, anche senza i dazi, quindi i dazi potrebbero non cambiare tanto. Ecco, secondo te, al di là della specifica posizione di quel consorzio X che utilizzo esclusivamente appunto come esempio, esiste secondo te il tema, l'argomento di una fascia, di fasce diverse di prodotti, certo, quindi prodotti premium, prodotti che vengono colpiti invece molto più forte?
Assolutamente esiste. Io questa mattina ho ascoltato un'intervista molto presto da parte del presidente di una importante cooperativa cremonese che produce provolone valpadana e grana padano, formaggi che hanno un prezzo diverso, più basso significativamente del Parmigiano Reggiano, e la sua visione era molto meno ottimistica rispetto ai dazi. Poi era sollevato perché stamattina si commentava la notizia della pausa, ma non era del tutto sollevato. Spieghiamo una cosa a beneficio degli ascoltatori.
Sì.
Il problema di qualunque formaggio è che si deve fare ogni giorno, perché hai degli impianti che ricevono latte che viene munto mattina e sera tutti i giorni, festivi inclusi. Non puoi mettere in pausa o ridurre la capacità produttiva da un giorno all'altro, perché quel latte comunque viene prodotto e viene quindi anche munto, perché altrimenti gli animali soffrono e conseguentemente qualcosa bisogna farne. Siccome questa è la situazione di partenza, tutto ciò che sconvolge e causa delle fluttuazioni pesanti di domanda è particolarmente rilevante, persino peggio che per il vino, perché il vino si fa una volta l'anno e poi si stocca. E se devi aspettare 6 mesi per mandarlo negli Stati Uniti, ti dà molta noia, dovrai allungare dei fidi in banca, ma non hai l'assillo immediato. Invece col latte l'assillo è quotidiano. E chiaramente un produttore di grana padano o provolone valpadana che è abituato a vendere in una fascia di prezzo che è di un 30% mediamente più basso di un Parmigiano Reggiano, vede la sua capacità di aggredire il mercato americano fortemente compromessa, perché ha ragione il consorzio del Parmigiano Reggiano a ricordare che col dazio del 19 non hanno avuto grossi scossoni e che poi quando lo tolse Biden è stato, diciamo, liberatorio ma non decisivo, perché il Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti d'America al chilo costa come un Barolo. Costa come una bottiglia di Barolo. Noi siamo abituati a pagare il Parmigiano Reggiano intorno a 20 euro al chilo, negli Stati Uniti sotto i 40 euro è introvabile, già oggi. Se quel 40 euro diventa 50 euro per la sciura del New York che va a comprare il chilo di la punta di parmigiano, e vabbè, quella volta lì fa l'acquisto che costa un po' più caro. Viceversa, chi acquistava dei formaggi italiani un po' meno costosi, che erano nella fascia dai 20 ai 30 dollari al chilo, evidentemente fa molta più attenzione alla cifra. E questo è il motivo per cui sono stati molto più preoccupati i produttori di Prosecco DOC rispetto ai produttori di Barolo dall'annuncio dei dazi.
Certo.
Perché con il 20% per il meccanismo americano di importazione, che è basato sui tre livelli, per cui chi importa non può vendere direttamente, deve passare da un grossista che non può vendere ai consumatori, deve passare da un dettagliante o da un ristorante, automaticamente il ricarico avviene tre volte. Se si parte con un più 20 o 25% da dazi, è chiaro che poi questo si moltiplica lungo la catena e porta la bottiglia di Prosecco, che prima stava intorno ai 10-15 dollari, già molto cara rispetto all'Italia, a veleggiare verso i 30. E chi beveva Prosecco per il prezzo, a quel prezzo lì ci fa un doppio pensiero e magari si orienta su qualcun altro. Chi invece comprava un Barolo che gli costava già 120 euro in carta al ristorante, o 150 dollari, scusate, in carta al ristorante, evidentemente non è una persona preoccupata del prezzo, ugualmente a una persona abituata a comprare in fascia bassa. Per cui è del tutto giusto quello che dice il consorzio parmigiano reggiano, ma non è una buona ragione per essere, come dire, poco preoccupati, perché si tratta comunque di vedere una frenata nei consumi. Perché anche i più ricchi non amano farsi prendere i soldi dal portafogli così, chiaro, a piacimento. E quindi sì, diciamo che c'è meno sensibilità, ma non c'è assenza di sensibilità al prezzo tra le fasce più benestanti della popolazione.
Come vi dicevo, il nostro ospite Michele Fino, con cui oggi stiamo parlando di questo tema di grande attualità, i dazi americani e soprattutto il loro impatto sul mercato di cibo e di vino nel mondo. Michele Fino, vi dicevo, è professore associato di fondamenti del diritto europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E l'Europa è così come il tema dei dazi, un altro enorme, certo, tema della più stretta attualità, perché le pressioni sulla politica europea arrivano da diverse direzioni. Ovviamente non ci occuperemo di tutto quel enorme tema che ha a che fare con la difesa europea, ma io non posso non chiederti, Michele, se dal tuo punto di vista esiste qualcosa che l'Europa e il suo governo potrebbe fare proprio invece rispetto ai temi del commercio di cibo e vino oggi, di fronte a quello che sta accadendo dall'altra parte dell'oceano.
Ma permettimi di dire, su questo io credo che non sia possibile per l'Europa fare qualcosa di specifico per cibo e vino, perché significherebbe praticare una selezione di settori produttivi del nostro continente che sarebbe molto difficile da giustificare per una commissione, per un consiglio europeo.
Certo.
Viceversa, l'Europa può adottare un'azione generale che induca chi supporta Trump ad aiutarlo a capire meglio che cosa sta succedendo. Se oggi i dazi sono in pausa è perché evidentemente ci sono o degli interessi che sono stati premiati da questa pausa con un fenomeno di aggiotaggio, cioè qualcuno sapeva che lui avrebbe annunciato la pausa e ovviamente ha scommesso su questo, certo, il rialzo degli indici lo ha reso ricchissimo in giornata di oggi,
certo.
Ma se pensiamo bene, non vogliamo pensare male, perché questo è ovviamente pensare male dell'attuale amministrazione, se pensiamo bene allora possiamo dirci che l'attuale pausa è una pausa suggerita da chi, vedendo queste fluttuazioni da decine di migliaia di miliardi di dollari sui mercati internazionali, ha fatto capire a Trump che c'era una crisi economica che si vedeva all'orizzonte se gli investitori si trovavano esposti a dei marosi simili. E ora, chi è che può avergli fatto notare queste cose? Grandi investitori che lo hanno supportato pensando ai suoi tagli delle tasse da alimentare con questi dazi e che adesso però vedono le proprie risorse a rischio per via delle fluttuazioni dei prezzi sulle borse mondiali. La stessa cosa potrebbero andargli a suggerire i tycoon della grande industria del servizio elettronico.
Noi ricordiamo tutti la fotografia in primo piano dei grandi magnati della Silicon Valley durante la sua inaugurazione, con anche quel meme di Zuckerberg che guarda un po' troppo la compagna di Bezos. Però l'Europa, rispetto a questi servizi forniti da aziende americane, è oggi ampiamente deficitaria nella bilancia commerciale. Cioè, se noi esportiamo più beni negli Stati Uniti, però siamo totalmente invece dipendenti dai servizi degli Stati Uniti.
Certo.
Ora, noi non dovremmo, dal mio punto di vista, rispondere con una retaliation, come si chiama in americano, una ritorsione di dazi sui beni americani. Dovremmo invece, perché sarebbe rispondere al fuoco col fuoco ed è esattamente quello che Trump vuole, dovremmo invece semplicemente fare un ragionamento di tassazione comunitaria ineludibile da parte di tutti e 27 i paesi sulle imprese del servizio tecnologico americano, che invece oggi, piazzandosi strategicamente ora in Lussemburgo, ora in Irlanda, vanno a pagare delle tasse semplicemente ridicole. E non abbiamo bisogno di mettere dazi, abbiamo bisogno di mettere una imposta fissa uguale in qualunque paese Amazon o Meta guadagnino in Europa, che cadrà su questi grandi sostenitori di Trump. Purtroppo, come sempre, quando ci sono degli autocrati, le persone più vicine a loro sono le uniche persone che questi ascoltano. Se Zuckerberg e Bezos si ritrovano a dover spiegare a Trump che stanno perdendo i miliardi per via delle sue scelte nei confronti dell'Europa, può essere molto molto più efficace che insistere invece su una strategia di controdazi sui beni, perché lì davvero invece ci facciamo male sulle nostre esportazioni.
Molto chiaro. L'ultima cosa che voglio chiederti, credo che in parte tu già abbia anticipato la risposta, ma te lo faccio dire in maniera più esplicita, ha a che fare con il ribaltamento della prospettiva, ovvero hai spiegato come dal tuo punto di vista una risposta di dazi contro dazi non sarebbe la scelta migliore, ma nel caso in cui questo dovesse succedere, soprattutto pensando a quello che noi importiamo, sempre parlando di cibo, sì, e di vino, dagli Stati Uniti in Italia, esiste un contraccolpo, esiste qualcosa che in effetti potrebbe preoccupare chi lavora nella produzione agroalimentare italiana?
Noi dagli Stati Uniti importiamo poche derrate alimentari, perché dagli anni 80 abbiamo un divieto sulle importazioni delle carni, dovuto al fatto che negli Stati Uniti è autorizzato l'uso di ormoni per la crescita, per accelerare la crescita degli animali. Noi non li ammettiamo in Unione Europea e quindi è da fine degli anni 80 che non importiamo carne dagli Stati Uniti. È un tema che li irrita moltissimo. Importiamo bourbon, importiamo quindi distillati, importiamo un po' di vino, ma in realtà molto molto poco, in Italia proprio veramente peanuts, e non ci sono grandi problemi, salvo che escludiamo da tutti i vini importabili in Italia e in Europa tutti i vini che violano le nostre denominazioni di origine. Certo. Come i California Champagne, perché noi non ammettiamo niente in Europa che si chiami così. Ovviamente non importiamo di caseario niente di rilevante, perché abbiamo una ampia autosufficienza, anzi l'Europa è fortemente esportatrice di lattiero caseario, e in più abbiamo alcune questioni anche lì di indicazioni geografiche aperte, vedi il Parmesan e altre denominazioni europee che gli americani usano come generiche. Alla fine noi dagli Stati Uniti importiamo in maniera veramente significativa alcune materie prime, come la soia, in particolare BT, e i cereali, che usiamo nella nostra industria alimentare e anche per scopo di allevamento. Perché questi vanno a subire un contraccolpo? Perché evidentemente lì noi siamo in Europa fortemente deficitari, e ovviamente l'aumento di costo di queste derrate si tradurrebbe in un aumento di costo della produzione del latte, in un aumento di costo della produzione della carne e per una parte anche della pasta, perché dagli Stati Uniti d'America viene anche una parte del grano duro che utilizza la nostra industria pastaia, certo, italiana.
Certo.
Questi sono i maggiori e primari contraccolpi, oltre naturalmente al mercato dei distillati premium statunitensi, che hanno anche dei marchi di grandissimo prestigio presso di noi. Insomma, ci sono alcuni bourbon del Kentucky che tutti conoscono molto molto bene.
Michele Fino, io ti ringrazio un'altra volta per essere stato nostro ospite e per averci raccontato con chiarezza le cose come stanno. Io ricordo ai nostri ascoltatori che se volete sentirne di più di cose che arrivano da Michele Fino e dalle sue spiegazioni, un divulgatore che io mi sento sempre di consigliare, su Instagram lo trovate con l'account Ermezio e quindi potete seguirlo e avere ulteriori spunti dalla sua competenza. Io ti ringrazio sempre per essere un graditissimo ospite, alla prossima.
Grazie mille Nicolò e un buon saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di C'è di Buono, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che domenica prossima dalle 12.30 alle 13 C'è di Buono sarà di nuovo qui sulle frequenze di Radio Popolare, quando volete voi ci sono i podcast, tra poco invece le notizie del giornale radio. Ciao da Nicolò Vecchia.